me back to dear old Leiden.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
Let me anywhere, Liverpool, Leeds or Birmingham, well I don't care.
Io credo che non esista un modo migliore per dare sostanza a una teoria, quella della merdificazione, dell'enshittification dei prodotti tecnologici e soprattutto dei servizi tecnologici, rispetto a quello che sta succedendo con l'affair macchine del caffè che dovrebbero fare il caffè e invece fanno la fortuna degli psicologi o delle frustrazioni varie, cioè... Mi state mandando in molti delle immagini di macchine del caffè, tutti convinti che sia quello il modello che c'è al Post con il quale ho litigato per settimane durante le Olimpiadi invernali, e la risposta è no, ancora il modello non l'avete beccato e ne sono arrivate diverse di macchine del caffè. Non è una gara, perché se andate su Instagram, io tempo fa ho fatto però era un video di quelli che sono svaniti, vabbè. Comunque, non è una gara, adesso non mettetevi a mandarmi tutti i modelli di macchine del caffè. È la conferma del fatto che il fenomeno esiste. È un fenomeno molto diffuso, addirittura riguarda la casa di un ascoltatore particolare che fa un lavoro molto simile al mio, ha avuto recentemente un problema articolare agli arti inferiori e si chiama Nicola, il quale di solito usa una moca. E invece così, forse inconsciamente preso dall'argomento macchine del caffè ribelli, ha usato una macchina del caffè elettrica che si è intasata, bloccata e ora impone un intervento di sblocco di qualche tipo, che poi sono difficili da aprire perché hanno le viti, quelle a 6, quelle strane, appostamente direbbe qualcuno, così nessuno le apre e tu dovresti passare sempre dall'assistenza ufficiale che poi per questi oggetti non c'è, ma insomma.
Sì, ho capito, ma che noia, cioè mi ricordo che tu avevi una rubrica di elettrodomestici su Wired, adesso li detesti tutti, scusa.
Ma tu che personaggio sei che non sei mai saltato fuori in anni di podcast ormai?
A parte che non sono un personaggio, sono un tipello, ma comunque che cazzo vuoi?
Chiunque tu sia. Effettivamente a me piacciono ancora moltissimo gli elettrodomestici e ogni volta che devo comprare un elettrodomestico succede la stessa cosa, cioè io vorrei avere l'approccio che per me francamente è da asceta, è da monaco, quello di chi entra nel negozio di elettrodomestici e semplicemente agisce come acquirente fidandosi del processo, più o meno così. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei un asciugacapelli. Certo, abbiamo questi modelli. Quale preferisce? Quali sono le diverse caratteristiche? Beh, come vede, a seconda del prezzo ci sono più funzioni, più potenza, ma dipende da quello che le serve. Andrà bene questo. Perfetto, mi segua alla cassa. Grazie, arrivederci. Invece questo per me è tipo Ocean's Eleven e io sono il ladro più goffo possibile, cioè è un'aspirazione ideale, lontana, che non raggiungo praticamente mai. Qualche rarissimo caso in cui proprio mi prende la filosofia, vado, torno e ho fatto, ma altrimenti sono settimane di ricerche online, caratteristiche, confronti, prezzi, vari siti, una cosa sfinente. L'unico oggetto che mi sento di poter consigliare di comprare, non così, ma andando drittissimi proprio dove so che non si sbaglia, per una casa, se dovete comprare uno spremi agrumi, prendete quello della Braun, che è identico da 40 anni ed è perfetto e l'ha fatto Dieter Rams. Questa è una piccola bolla di consumismi dentro ATB. Ma se è vero che l'elettronica di consumo degli oggetti fisici può essere frustrante perché effettivamente ci sono un sacco di problemi, scarsa riparabilità, scarsa reperibilità dei pezzi di ricambio, l'assistenza che non esiste, oppure il fatto che un sacco di caratteristiche marginali vengano messe prima rispetto a dati di longevità che sarebbero più interessanti. Va bene, qui la noia si sta impadronendo di noi, salendo dai piedi verso l'alto come se fosse una bruma mortifera. È vero anche che i servizi online sono molto molto peggio e che tutto quell'Eldorado di meraviglia digitale, la rivoluzione 1.0, 1.2,
2.0,
2.3,
2.7,
3.0,
3.5.0,
Ma come 3.5.0? 3.5 è già col punto.
Ah, è vero. Mi sono fatto prendere, scusate.
È proprio nei servizi digitali che si nota di più questa tendenza a trasformare l'esperienza di acquisto, di abbonamento, di frequentazione di un social network, di un servizio di qualunque tipo in una specie di corsa a ostacoli per evitare il tentativo di portarci altrove, di farci spendere dei soldi, di fare quello che non vogliamo fare. E quindi dobbiamo resistere sempre di più. Per questo vi raccontavo del fenomeno e della definizione di enshittification, cioè merdificazione di tutto, che è un processo che per esempio sui social network ha avuto questo andamento. All'inizio la funzione primaria funziona benissimo, si capisce chiaramente, non c'è pubblicità, ci si trova bene, poi l'azienda si fa le spalle un po' più larghe anche dal punto di vista finanziario e quando arrivano, si affacciano sul mercato degli altri utenti, fanno capolino, fanno capoccella, ecco che si fa di tutto per uccidere qualunque forma di concorrenza, così poi quando gli utenti sono costretti a fare quello che vogliono fare da te, perché non c'è altro posto, lì parte la tortura quotidiana di cercare di trascinarli in posti dove possano cacciare dei soldi e quindi noi ci ritroviamo come a volte i miei gatti quando cerco di prenderli in braccio e non ne vogliono sapere, mi mettono le zampe ovunque davanti così, lasciami perdere. Noi sempre, tutto il giorno così, sui social network, perché se invece ti lasci andare al flusso, ma altro che asciugacapelli sbagliato compri, diventa una fiera di quello che non volevi fare. Ma questa non è in realtà una novità, perché da qualche giorno sappiamo che esistono in Norvegia merdificatori da generazioni.
You can call me a shitmaker. My job is to make things shitty. The official title is unshitificator. What I do is I take things that are perfectly fine and I make them worse.
Potreste chiamarmi merdista, di lavoro io immerdo le cose, però il titolo ufficiale è merdificatore, prendo delle cose che funzionano e le peggioro. Per esempio, segare un pochino le gambe di una sedia o di un tavolo in modo che traballi, lasciare aperto il frigorifero, scuotere le bevande gassate al supermercato prima che le persone le mettano nel sacchetto e se ne vadano, asciugare tutti i pennarelli di casa togliendo il tappo e mettendoli davanti a un phon acceso. Tutto questo per promuovere una campagna dell'Associazione Norvegese dei Consumatori, che si scrive Forbrukerrådet, ma si dice
Forbrukerrådet,
perché quella A non è una A, è una A col pallino che è una E. Comunque sia, sono finanziati dal governo, ma sono un ente indipendente, hanno lanciato questa campagna che si appoggia alla definizione di enshittification, si chiama però Breaking Free ed è una campagna di pressione ai governi, non solo a quello norvegese, a quelli europei, insieme all'associazione norvegese ce ne sono molte altre, per spingere i governi a adottare delle strategie per diminuire lo strapotere delle aziende tecnologiche, soprattutto statunitensi, ma non soltanto. Quindi più diritti per i consumatori perché possano controllare, adattare, riparare, alterare prodotti e servizi. Poi, come regola, interoperatività, portabilità dei dati e decentralizzazione, fermare o limitare la pratica delle big tech di comprarsi le startup per distruggerle e essere monopolisti, finanziare l'open source, ridurre la dipendenza del pubblico da questi strumenti privati e proteggere i dati dei cittadini. Mi sembra una forma di argine alla merdificazione, cosa lodevole, se ce la faranno del tutto saremo felici, ma comunque bisogna opporsi alla merdificazione e se anche lo dovessimo dire a qualcuno che viene da molto lontano sarebbe d'accordo con noi, insomma. Mi sembra un concetto che si spiega da solo, quindi ai norvegesi, come dicono loro e come si dice anche a Milano, possiamo dire solo tac. Un momento metalinguistico in cui la spia che deve fare da sostegno a Bond nella sua missione indiana buca la quarta parete e ci fa sentire il tema di Bond, che dentro al film ovviamente non può esserci e che Bond non può conoscere. Bond invece lì lo riconosce e quindi dice: ah, tu sei la mia spia. E quindi poi da lì trameranno insieme. Forse l'unica scena divertente del film è questo inseguimento in tuk-tuk. Il resto di questo Octopussy del 1983 fa schifo, è quasi brutto come Moonraker. Moonraker è il più brutto film di Bond di sempre, per ora mi verrebbe da dire così. Come in una cascata di diamanti c'è un obiettivo che non c'entra niente con il salvataggio del pianeta Terra, è una cosa che detesto. Chi se ne frega delle uova di Fabergé? Chi se ne frega dei diamanti? Poi fai una capriola dal punto di vista della trama e riesci a mettere in correlazione questi oggetti preziosissimi, esclusivi, con l'eventuale fine del mondo. E va bene, però il film non sta veramente in piedi. È poi caratterizzato proprio da un'estetica, è dell'83, quindi è così che compare, anche dell'aspetto sessuale del film, che abbandona lo scollacciato, pretenzioso quanto vogliamo, discutibile ai nostri occhi, ma gioioso, giocoso, e invece c'è un sacco di zoom sulle tette, cioè ricorda proprio la terza pagina del Sun, il tabloid britannico che aveva sempre in terza pagina, tutti i giorni, per decenni, una donna in topless. A questo aggiungiamo il fatto che a un certo punto ci sono dei sicari indiani che devono uccidere i nostri eroi e lo fanno senza vestiti. Non si capisce perché, sono tutti vestiti anche nelle altre scene in India, ma questi che sono cattivi sono dei selvaggi, quindi vanno senza vestiti. E poi c'è una scena finale di attacco alla fortezza con il personale del circo costituito da super gnocche in bikini. Ma perché devono essere in bikini? E perché al circo devono esserci le modelle? Il cattivo poi aveva una trireme che era spinta dalle braccia anche lì, di pin-up. Non si capisce. Eppure, così funzionava. L'ho trovato sbilanciatissimo, particolarmente sfigato Kabir Bedi, che interpreta il ruolo dell'aiutante del cattivo più scemo di sempre. C'è uno attaccato alla coda dell'aereo, è Bond, e il suo capo dice: vai a prenderlo, e Kabir Bedi muore. Spiace Kabir, spiace, ma sei capitato in un bruttissimo film di James Bond, in un altro con sceneggiatori più oculati magari avresti fatto la fine di Denti d'acciaio, che non se l'è passata così male.
La seconda luna portò la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Molti andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani, e volò via, e volò via, era l'uomo di domani. E volò via, e volò via, era l'uomo di domani. Ripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripi
Scrivetemi pure a tienimibordone@elpost.it. Vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì senza pensare alle torpedini.